Bene, iniziamo questa seconda stagione di Vita da DPO che abbiamo deciso di dedicare soprattutto a DPO con formazione tecnica, formazione ingegneristica, informatica, con un graditissimo ospite che è Massimo Montanile, che è DPO di elettronica, ma soprattutto ha un'attività collaterale molto importante, non solo di consulenza, ma anche di divulgazione, di docenze e di studio. Grazie Massimo per essere presente, davvero.
Grazie a te Giovanni per avermi ospitato, diciamo, in questa iniziativa che ritengo molto molto interessante. Ovviamente intervenire dopo gli autorevoli commenti di chi mi ha preceduto è un compito ovviamente arduo, però mi sembra che qui si inizia, diciamo, una nuova puntata, diciamo, che si va più sul tecnico, quindi andiamo più sul mio terreno e quindi mi trovo sicuramente a mio agio.
Giochi in casa oggi.
Sì, infatti. Quindi ne approfitto chiaramente per ringraziare te, per salutare tutti coloro che avranno voglia di ascoltarci e soprattutto mi presento, nel senso che io ho una grande esperienza dal punto di vista tecnico, mi occupo di information technology da tantissimi anni e ho avuto la fortuna di affrontare il tema della data protection ancor prima che fosse emesso il regolamento, ancor prima che fosse quindi prima del 2016. Mi occupo della materia dal 2014, perché in azienda crediamo nell'importanza del rispetto delle libertà delle persone che hanno rapporto con noi e quindi abbiamo immaginato un percorso in anticipo rispetto a quelli che sarebbero stati poi i dettati normativi. La vita da DPO è una vita difficile, non è una vita semplice. Non è una vita semplice perché Innanzitutto, è necessario che il DPO sia una persona autorevole, quindi abbia una solida esperienza, abbia i capelli grigi, dico io, che deve essere collocato nell'organizzazione in un livello alto, deve essere un top manager. Perché si relaziona da una parte con l'alta direzione, quindi con il titolare, con la direzione generale, e d'altra parte si relaziona col garante. E poi si relaziona con tutte gli interessati, quindi deve avere un ruolo, deve poter ricoprire questa funzione di DPO in modo pieno e quindi essere robusto dal punto di vista tecnico, ma essere anche capace dal punto di vista, diciamo, relazionale e anche di sintesi. Ovviamente nelle puntate precedenti abbiamo visto che si è affrontato il tema dell'autonomia del DPO. Ovviamente l'autonomia del DPO passa soprattutto attraverso, diciamo, il blessing, quindi il fatto che l'alta direzione creda nel discorso della privacy e passa soprattutto attraverso il fatto che il DPO abbia dei fondi per poter essere effettivamente autonomo e poter compiere liberamente le scelte nell'ottica di soddisfare gli obiettivi della sua funzione, che sono ovviamente non solamente obiettivi di sorveglianza dell'osservanza del regolamento, ma soprattutto quello di informare e fornire consulenza al titolare, ma anche ai dipendenti.
Massimo, tu sei riuscito a comprendere bene, noi quando abbiamo analizzato un po' i lavori preparatori del GDPR, no? Questa figura del DPO era una figura nuova per l'Europa e tutti ci domandavamo se il DPO in concreto, anche in Italia, Sarebbe stato più legato, come dicevi tu, a un'attività di consulente, di consulenza, cioè un super consulente, o a un'attività di controllo, cioè organismo di controllo. Oppure se avesse dovuto, ad esempio, unire tutte e due queste competenze, tu come vedevi prima del 2016 questa figura del DPO, del Data Protection Officer, introdotta in Europa, che poi in alcune realtà anche con nomi diversi, come Privacy Champion o Data Protection Officer, era già, cioè come lo vedevi prima in teoria e che cosa ti hanno insegnato questi 2 anni e più invece in pratica in Italia di attività di Data Protection Officer?
Ah, sì, ottimo. Il modello che secondo me non esiste un modello di riferimento in Italia del ruolo del DPO, la differenza secondo me dipende dal tipo di organizzazione, nel senso che le organizzazioni più strutturate, più articolate, che hanno una dimensione e respirano un'area internazionale, hanno dei DPO che si avvicinano più ad uno stampo oserei dire quasi americano, quindi una figura di DPO che è in grado addirittura di pilotare le scelte, forse addirittura di indirizzare le finalità. Mentre nelle realtà più piccole, ovviamente, e quindi questo è il caso, devo dire, dell'Italia, che è rappresentata da un gran numero di piccole e medie imprese, il DPO effettivamente fa un po' tutto, nel senso che fa la consulenza, ci si aspetta che faccia anche delle attività produzione di evidenze oggettive documentali per poter sostenere l'accountability, e quindi alla fine il ruolo va interpretato in funzione del contesto nel quale ci si cala. Quindi il discorso del contesto è un discorso importantissimo, in effetti non esiste, come di fatto sono state superate le misure minime dell'allegato B, le misure minime di sicurezza, no? Proprio perché si è compreso bene con il GDPR che è necessario responsabilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, facendo degli interventi che siano adeguati al suo livello di comprensione, alla sua capacità di analizzare il proprio contesto e quindi dare una risposta. E lo stesso succede anche nel caso del DPO, perché è inutile che si cerchi di seguire la lettera in un'organizzazione che purtroppo non è in grado di non è articolata in modo così fine da poter consentire effettivamente l'attuazione di tutte le indicazioni del GDPR. Ecco, questa forse è una pecca, se vogliamo, del GDPR. Ho letto recentemente anche la relazione dello European Data Protection Board che ha presentato alla Commissione Europea, in effetti lì non si comprende bene e quindi non viene trasferito il fatto che deve essere fatto un distinguo in funzione del tipo di organizzazione, per cui non si può immaginare di avere dei requisiti che in modo piatto siano adottati da tutte le organizzazioni, però è chiaro che questo è un discorso di maturità, poi col tempo arriveremo anche a fare degli approcci tailorati in funzione dell'organizzazione. Questo è il modello che io ho scelto, nel senso che io ogni qualvolta mi pongo di fronte alla necessità di dover rispondere alla richiesta di mettere in compliance un'organizzazione dal punto di vista privacy, dal punto di vista metodologico parto subito con uno step di assessment, di una valutazione di quelle che sono le situazioni al momento, di quali sono le aree su cui è necessario intervenire. Poi c'è una fase di progettazione degli interventi che deve tener conto sicuramente delle priorità che vengono dettate da questa valutazione delle RIS, quindi uno studio di tutti i processi che l'organizzazione ha messo in campo e dei risultati ottenuti da questi processi per poter identificare innanzitutto, lasciami dire, le aree su cui è urgente intervenire, perché sono addirittura delle aree che esporrebbero il titolare o il responsabile a delle sanzioni. E quindi è chiaro che lì diciamo, bisogna subito intervenire per evitare questo. Però in parallelo, dal mio punto di vista, è necessario poi pianificare con molta attenzione. Se ci pensi, il GDPR è stato entrato in vigore nel 2016, ma divenne applicabile 2 anni dopo. I 2 anni erano necessari per consentire alle organizzazioni i processi di adeguamento. Quindi il legislatore aveva previsto che le novità introdotte dal GDPR fossero tali da rendere necessario un programma di adeguamento che non si risolveva, come facevamo in Italia prima, no? Con diciamo, la definizione di un po' di moduli cartacei, e quindi avevamo risolto il tema privacy, ma addirittura erano stati concessi 2 anni, poi i 2 anni sono diventati di più, perché ho visto che le prime sanzioni del garante in Italia sul tema GDPR risalgono diciamo al 2019, quindi quindi hanno dato 3 anni alle aziende, alle organizzazioni per potersi organizzare, appunto. E l'organizzazione perché tanto tempo? Perché l'organizzazione deve essere, il processo di adeguamento deve essere un processo intelligente, nel senso che, questo l'ho sperimentato sulla mia pelle e ti dico, funziona. In che senso? Funziona nel momento in cui non si stravolgono i processi che già esistono all'interno dell'organizzazione. Quindi uno deve studiare in modo molto attento i processi dell'organizzazione che chiede di diventare compliant. Una volta studiati i processi, vanno inoculati i principi privacy all'interno dei processi, e per andare nel concreto, tecnicamente e praticamente, i processi più esposti diciamo dal punto di vista del GDPR sono chiaramente il processo HR, quindi tutti i processi che attengono all'area risorse umane, tutti i processi che attengono all'area marketing e comunicazioni commerciali, tutti i processi che attengono agli acquisti, e quindi qui poi apriamo una parentesi sulla corretta governance della supply chain, perché quello può essere un grande vulnus, addirittura può creare grossi problemi non solo di privacy ma anche di sicurezza, quando poi affrontiamo il tema della cybersicurezza, perché poi si intrecciano questi aspetti. E chiaramente questi processi, e poi chiaramente il processo proprio di governance dell'azienda, quindi riuscire ad incanalare la gestione del rischio privacy all'interno del modello che ogni azienda, diciamo, media ha in Italia sulla gestione del rischio di impresa. Quindi all'interno dell'enterprise risk management aziendale vanno inoculati anche i rivoli che portano all'attenzione dell'alta direzione anche l'esposizione ai rischi privacy. Che cosa è però, quali sono i punti d'attenzione? Perché queste sono cose che, se vedi dalla terminologia, diciamo, son termini che già erano abbastanza noti nelle organizzazioni. Quando si parla di accountability, l'accountability è un fatto nuovo per la privacy, ma non un fatto nuovo per le organizzazioni, quindi il fatto di dover dar conto con delle evidenze oggettive, quindi rendicontare in modo oggettivo le scelte che l'azienda fa in base alla valutazione dei rischi, era una cosa che già era nel DNA delle organizzazioni, quindi non vanno stravolti i meccanismi, ma vanno come dire, sfruttati a vantaggio di un approccio che sia rispettoso dei principi della privacy. E questo è l'elemento difficile, perché qual è l'elemento difficile? L'elemento di novità, il fatto di introdurre la variabile privacy. Finora le organizzazioni avevano sempre giustamente operato per il proprio tornaconto, ma mi sembra corretto, cioè il fatto che si facessero esclusivamente delle valutazioni di costo efficacia per poter mettere in piedi delle iniziative. Qui l'approccio deve cambiare, nel senso che è necessario, e qui per questo è un cambio anche culturale, è necessario che le organizzazioni diano valore al dato personale degli interessati, quindi non al loro immediato ritorno, non al ritorno immediato economico dell'azienda che fa un certo trattamento, ma la valutazione attenta del rischio al quale sarebbero esposti i dati personali degli interessati cui i dati sono trattati.
Sì, assolutamente interessante. Tra l'altro quello che dici tu è la stessa interpretazione che dà il Garante, che cerca di far comprendere come la grande differenza tra le misure di sicurezza e l'analisi del rischio sia proprio la necessità con le misure di sicurezza di proteggere ad esempio il patrimonio aziendale, i dati, evitare i data breach, ma che l'analisi del rischio deve essere invece fatta, come dicevi tu, sull'interessato, sulla persona e non tanto sui beni aziendali. E questo è un cambio di prospettiva che non è facile da comprendere, secondo me, quando gli investimenti e tutta l'attività anche imprenditoriale sono di solito rivolti, come dicevi tu, alla protezione del perimetro, in un certo senso. Massimo, io ho alcune curiosità. Allora, tu sei in una situazione particolare perché sei il primo DPO tecnico dopo 6 giuristiche che io incontro. Okay. E allora hai anche, diciamo, questo onere di vendicare tutti i tecnici di cui abbiamo parlato. Allora, la prima domanda. Allora, io ho visto il tuo curriculum, tra l'altro ti faccio i complimenti. Vedo che tu hai un percorso tecnico, informatico, ingegneristico, molto specifico, soprattutto focalizzato e anche focalizzato sui percorsi di certificazione, cui ho visto che tu dai molto importanza. Allora, la prima domanda che di solito, come hai sentito, ho fatto ai 6 avvocati che ti hanno preceduto è se questa figura del DPO è meglio che sia un giurista di formazione o che abbia una forte formazione tecnica. Allora, partiamo dalla premessa che per il regolamento pari sono, nel senso che il regolamento si limita a dire che il DPO deve avere una forte competenza in tema di conoscenza della normativa sulla protezione dei dati e conoscenza tecnica. Come tu immagini, come hai sentito parlando con gli avvocati erano molto convinti che, visto anche il profilo delle responsabilità, appunto, che la formazione del DPO tipica fosse di natura giuridica, cioè, e anche guardando un po' in giro, anche io con i contatti che ho, come sai, con le associazioni di DPO, vedo che se dovessi fare un ragionamento in percentuale, prendili questi dati un po' a spanne, no? Però io quotidianamente incontro un 60% buono di DPO con formazione giuridica, anche un 70% a volte, e un 30-40% che hanno invece un percorso tecnico. Ed è questo il motivo per cui abbiamo dedicato la seconda stagione ai tecnici, perché secondo me hanno la stessa importanza in questo contesto. Ti volevo chiedere, secondo te la formazione del DPO è meglio che sia giuridica o è meglio che sia tecnica? E poi mi interesserebbe sapere, visto che sei il primo con cui parlo, come ti relazioni con i giuristi, cioè quali sono le problematiche quotidiane che incontri a relazionarti con i legali della tua azienda, con i legali esterni? Questa è la prima curiosità che ho e che penso che abbiano anche gli ascoltatori, insomma.
Ok, allora provo a rispondere per ordine alle belle domande che mi hai fatto, Giovanni. Allora, la prima questione sul fatto se il DPO debba essere più un giurista o più un tecnico, e poi una risposta anche ai numeri di cui parlavi, 60-40. Allora, intanto sui numeri non farei tanto affidamento, perché i numeri sono figli, di una cultura ancora non preparata alla confrontarsi col ruolo e con la funzione del DPO. Quindi lasciami dire, gli avvocati che si sono hanno intravisto l'opportunità di estendere il proprio portafoglio offerta con il GDPR, perché effettivamente ha offerto il GDPR una grande opportunità di consulenza ulteriore al ai colleghi legali. È ovvio che molti di costoro si sono formati con i vari master o i percorsi di formazione di Federprivacy piuttosto che di TUV o di altre organizzazioni, e quindi ecco che in numero maggiore rispetto ai tecnici si sono qualificati, tra virgolette, e hanno potuto proporre il proprio curriculum per poter rivestire il ruolo di DPO. Però lasciami dire, un accidente, nel senso che non è figlio di un percorso strutturato. I tecnici, immagina gli informatici per esempio, che che hanno già una capacità di collocazione sul mercato più facile. Io vedo molti ragazzi, perché ho insegnato all'università e insegno in alcune università, molti ragazzi ovviamente di tecnici hanno ancora oggi la possibilità di scelta, soprattutto gli informatici con tutto il tema cyber, non devono andarsi a cacciare sulla privacy per poter trovare una loro collocazione, fammi dire.
Sì.
Quindi alla fine questi numeri di cui parlavi all'inizio magari li dovremmo rivedere fra qualche anno, quando le organizzazioni, perché poi è l'organizzazione che sceglie, no? Perché mette i soldi, quindi l'organizzazione sceglie il DPO che segua il discorso GDPR. E qui veniamo al punto: non è un mestiere il DPO. Questo l'ha detto pure Antonello Foro e mi piacque, lo disse proprio in occasione di una delle varie giornate europee sulla privacy che organizzava. Ma è una funzione, cioè in quanto tale deve avere all'interno, lasciami dire, non necessariamente nella stessa persona, ma deve avere all'interno la capacità di interiorizzare l'aspetto tecnico, l'aspetto giuridico e l'aspetto organizzativo. Quindi questi skill, ovviamente, io dove li cerco? Se dovessi fare io selezione del personale per selezionare un DPO, non andrei a cercare un avvocato, non andrei a cercare un tecnico, andrei a cercare un manager. Non so se ti ho risposto.
Sì, assolutamente.
Cioè, ok, quindi serve un manager. Perché serve un manager? Perché il tema è un tema complesso. Io ho visto, ma non per questo dico, gli avvocati per me sono veramente dei grandissimi professionisti, però in alcuni casi ho visto un approccio cartaceo alla privacy, anche oggi col GDPR, sponsorizzato da uffici legali che magari hanno necessità di estendere il proprio portafoglio clienti e quindi si trovano già sul tavolo giusto per poter negoziare un'estensione di ambiti, rivestono già il ruolo legale, e quindi dici: ma tu seguiresti anche la privacy? Sì, ok, ti preparo i moduli, hai fatto la privacy. Questi quelli meno forti e strutturati. Quelli più strutturati in effetti si rendono conto che è necessario mettere in piedi un team, perché è difficile che una sola persona riesca a conciliare queste anime. È chiaro che dal punto di vista formale l'articolo 38 il 37 indica praticamente che il DPO deve essere una persona, tanto che c'è la necessità di dare nome e cognome al DPO, ma ciò non toglie che dietro il nome e cognome ci sia poi una funzione che abbia all'interno queste anime. È chiaro che il DPO, come diceva anche il Working Party articolo 29, che poi queste linee guida sono state recepite dalla European Data Protection Board, deve possedere più capacità, no, più qualità, e quindi tutta una serie di competenze che ne fanno una figura che l'avvicina più a un manager, ecco. Ed è proprio l'approccio manageriale che è necessario, perché dietro il DPO è necessario assolutamente che ci sia un portafoglio e ci sia la capacità di rappresentare i costi e benefici che derivano da certe scelte, perché poi fare il consulente e supportare il titolare nelle scelte strategiche sul trattamento significa anche spostare dei soldi.
Assolutamente.
E quindi,
Massimo, io notavo dal tuo curriculum, proprio su questo punto, io guardando, spulciando un po' il tuo curriculum, vedevo che tu sei un cultore e credi molto nei percorsi di certificazione e nella qualità anche. Sia la certificazione, vedevo, delle aziende, quindi il professionista che offre alle aziende la possibilità di avvicinarsi a percorsi di certificazione, sia la certificazione personale, ossia l'aumento di competenze. Soprattutto, visto che, come sai, ci ascoltano dei legali, ma anche dei giovani che vorrebbero iniziare un percorso di formazione. Tu mi confermi, sei ancora convinto oggi dell'importanza delle certificazioni, quindi guardi con molto interesse, penso, all'arrivo prossimo venturo delle certificazioni anche in tema di GDPR, o c'è qualche lato un po' buio o oscuro che vedi in questo sistema di certificazioni?
Allora, grazie per la domanda. Allora, per quanto riguarda il DPO, quindi la persona fisica, vedo benissimo diciamo le certificazioni, la formazione continua, il mantenimento del livello di competenza certificato da un ente terzo che sia in grado di valutare diciamo effettivamente il mantenimento di certe competenze da parte del DPO, ma non può essere ovviamente una certificazione che faccia che discrimini poi un DPO rispetto ad un altro. Diciamo, un buon DPO deve naturalmente, ma come qualunque professionista, tenerci ad avere una formazione sempre adeguata, sempre ad alto livello, e quindi ben vengano sistemi seri che consentano al DPO di mantenere ecco, il suo livello di preparazione, che è un livello di preparazione che, come abbiamo detto prima, faccio fatica, no, a dire il DPO deve prepararsi sulla materia giuridica, deve conoscere i principi della privacy, deve conoscere il GDPR e tutti i provvedimenti del garante e capirne le interrelazioni. Certamente sì, ma non basta. Quindi è chiaro che un DPO che fa una formazione anche sugli aspetti cyber, sul modello della cyber resilience del NIST, su come funzionano i meccanismi d'attacco delle cyber, secondo me è una formazione ottima, ma non puoi usare diciamo questi come elementi per certificare un ruolo di DPO. Il DPO si certifica sul campo e soprattutto sulla capacità che ha di fare in modo che l'organizzazione per cui svolge la funzione di DPO tratti la privacy in modo corretto. Per quanto riguarda
Massimo, che percorso hai seguito da neolaureato, diciamo, che percorso hai seguito pian piano per aumentare le tue competenze, e anche il percorso di certificazioni hai seguito per arrivare, insomma, alle competenze che hai ora?
Allora, è un discorso lungo, nel senso che io, nonostante l'età, continuo a mettermi in gioco, e proprio recentemente, al di là che insegno in alcune università, però recentemente, per esempio, ho completato il Master Lewis, un master di secondo livello sulla praticamente sulla cyber security, gestione, che si è completato qualche mese fa. Poi un paio d'anni fa mi sono certificato alla Law Faculty di Maastricht, all'European Center sulla Privacy e la Cyber Security. Però, per dire, inizialmente io ho cominciato col Master Feder Privacy. Sì. Master Feder Privacy perché, non ti nascondo, mi hanno convinto i docenti, nel senso che ho visto i nomi dei docenti e quando ho letto Luca Bolognini, Paolo Balboni, Marco Soffientini e quindi alla fine ho detto, beh, mi sembra un corso di alto livello, non voglio disprezzare gli altri, però effettivamente la mia scelta cominciare l'avventura privacy è stata soprattutto sulla selezione dei corsi di formazione di più alto livello che potessero darvi, diciamo, quelle competenze necessarie per affrontare il tema. Ovviamente io vengo da una fortissima, diciamo, competenza in ambito tecnico. Io ho avuto la fortuna di lavorare in Olivetti, a Ivrea. Ho scritto pezzi di Unix, quindi sono tra i pochi italiani che hanno scritto pezzi di Unix, perché l'Olivetti acquistò i sorgenti da Berkeley, no? E quindi ce li diede in mano. Io ero nel gruppo di ricerca e sviluppo dell'Olivetti Ivrea, proprio alla ICO, alla fabbrica di Camillo, e quindi ho avuto la fortuna di sviluppare pezzi di Unix. Ho scritto protocolli di comunicazione. Ho scritto protocolli di comunicazione per far parlare i computer tra di loro, perché all'inizio mi chiedevano: ma tu cosa fai? No, perché dici: ma cosa fai a Ivrea? E io cercavo di spiegare i data link, la pila ISO-OSI, il secondo livello, e vedevo che gli altri mi guardavano smarriti, e anche dissi: guarda, io faccio parlare i computer tra di loro. E questo metteva d'accordo tutti, perché capivano praticamente più o meno, anche se dicevano: ma questo è matto, però vabbè, fa un mestiere come gli altri. E quindi ho avuto comunque questa fortuna che mi ha consentito di affrontare il tema della sicurezza dei dati in modo dalla base, no? Quindi dal livello fisico. Quindi credo molto nella certificazione, perché poi tutti questi modelli si basano sulle certificazioni, si basano sui meccanismi, sugli standard e quindi sulle relative certificazioni. Però attenzione alla certificazione quando cominciamo a parlare della certificazione delle organizzazioni, perché ovviamente sono l'IDO di Tor 27001, l'IDO di Tor della 9001, conosco vari schemi di certificazione e secondo me sono ottimi per poter certificare che un'organizzazione è rispettosa, si è data dei processi a un'organizzazione nel rispetto di certi standard di riferimento. Per quanto riguarda la privacy, e qui devo dire Riccardo Gianetti è stato bravissimo, perché ha intuito e ha portato avanti una battaglia molto lunga che lo vede vincente, mi sembra, in questo momento, sul tema di dire: attenzione, non possiamo utilizzare gli schemi di certificazione classica che certificano i sistemi e le organizzazioni per poter dare il certificato di compliance secondo i riferimenti del GDPR, il 41 e il 42, perché chiaramente sarebbe misleading, nel senso che io non posso dare la patente di buono ad un'organizzazione, di brava, di compliant privacy ad un'organizzazione, se poi questo non mi garantisce del fatto che l'indomani l'organizzazione stessa possa commettere un reato. Quindi alla fine non esiste, secondo me, il concetto di bollino per un'organizzazione che sia certificata. La certificazione può essere utile per dimostrare al garante, nel caso in cui ci fossero dei problemi o un'ispezione della Guardia di Finanza o del garante, per dimostrare la famosa accountability e dare la possibilità all'organizzazione di dire: io ho messo in sicurezza tutti i miei processi, ho fatto tutto quello che era possibile fare, però dare il bollino di certificato io lo darei, come giustamente si sta orientando ora la cultura europea in questo ambito, al singolo trattamento, quindi al singolo prodotto, al singolo servizio. Quindi sono d'accordo nel certificare un prodotto, un trattamento, un servizio. Sono meno d'accordo, se si vuole usare la certificazione nel senso sbagliato, nel dire: certifico l'organizzazione come GDPR compliant. Non ha senso, secondo me.
Massimo, che ricordi hai dell'Olivetti e della programmazione in Olivetti in quegli anni? Che molti non si rendono conto del livello altissimo che avevano determinate invenzioni e determinati progetti ancor prima dello sviluppo in Nord America, nella Silicon Valley. Che cosa ti è rimasto? Scusa l'angolo un po' nostalgico, ma è molto... Io ho diversi libri anche qui nella mia libreria dietro che raccontano un po' la storia dell'informatica in Italia in quel periodo. Che cosa ti è rimasto e che ricordi hai dell'avanguardia dell'informatica italiana tendenzialmente?
Giovanni, mi hai fatto una domanda e mi ha fatto venire la pelle d'oca.
No, pensa che mi sono alzato, mentre parlavi, ho le cuffie con un cavo abbastanza lungo, mi sono alzato perché nella libreria dietro ho il libro che ricorda Adriano Olivetti e comunque con il DVD anche la storia, certo, di quei periodi. Allora penso che sia, soprattutto per le nuove, sì, generazioni, spesso non si rendono conto dell'avanguardia informatica, io la chiamerei, che c'era in Italia. Se scusa, non, sì, voglio farti commuovere, ma qualche ricordo ci piacerebbe che tu lo condividessi con noi, perché insomma, è un po' raro trovare persone che di prima persona possano parlarne.
Infatti, guarda, io ricordi ne ho tantissimi, l'emozione è tanta, ma voglio solo dirti, diciamo, per dare un'idea ai nostri amici più giovani, che in quel periodo, quando io ero a Ivrea, venivano a Ivrea i progettisti americani, ancora stava per nascere la Silicon Valley, così come la conosciamo, per cercare di capire noi come facevamo a programmare, come facevamo noi a mettere in piedi i nostri sistemi, e venivano a cercare di catturare i talenti più bravi per poterli portare in Silicon Valley. Io stesso fui contattato da un'azienda americana per andare in Silicon Valley, perché praticamente noi, non so se tu hai ricordo, ma forse sì, o comunque hai sicuramente contezza del fatto che nei primi anni dell'informatica uno dei problemi più grossi che avevamo era quello di doverci confrontare con le risorse di memoria che erano pregiate e ristrette, risicate, per cui dovevamo inventarci le cose più incredibili per cercare di utilizzare al meglio quel po' di memoria che avevamo a disposizione. E quindi io mi ero inventato un sistema per praticamente gestire l'allocazione ottimale dei blocchi di memoria. In questo sono stato fortunato, perché io mi sono laureato all'Università di Salerno in Scienze dell'Informazione con la professoressa Filomena De Santis. Mena De Santis, e in seduta di laurea fui interrogato da Renato Capocelli, quindi sto citando praticamente dei pilastri dell'informatica italiana. E in pratica io feci una tesi sugli algoritmi di approssimazione per problemi NP completi, quindi l'NP completezza di problemi che praticamente non potevano essere risolti in tempo polinomiale da algoritmi che cercassero di restituire la soluzione ottima. Però abbiamo trovato dei metodi poi classificati dalla letteratura che consentono di utilizzare degli algoritmi di approssimazione per ottenere una soluzione subottima in tempo però polinomiale. Questa cosa qui l'ho applicata per gestire l'allocazione della memoria dei nostri sistemi che cominciavamo a sviluppare, perché poi noi a Ivrea siamo stati i primi a sviluppare i sistemi multitasking, no? E il sistema multitasking richiede necessariamente una ottimale gestione dei processi e delle risorse, però avendo risorse limitate, quindi è chiaro che devi inventare degli algoritmi che in tempo sufficientemente quasi reale, in tempo quasi reale, ti restituiscano una soluzione, anche se non ottima, ma che si scosta dall'ottimo per un valore certo. Ecco, quindi questa è una prima cosa che mi ricordo, ma mi ricordo il colloquio che ho fatto. Scusa se mi dilungo su questo punto qui.
Abbiamo
perché...
tutto il tempo che vuoi, guarda. Il bello della rete, come sai. E la memoria oggi costa molto meno di quella di cui
infatti. Infatti, allora praticamente io quando sono andato su a fare il colloquio con il grande Alessandro Dondolini, che poi è stato un personaggio particolare, Allora mi fece lui il colloquio di assunzione in Olivetti, io venivo da una piccola ditta di Salerno, una piccola grande ditta, poi se vuoi ti racconto, quella che poi ha creato Filmatica, vabbè poi dopo ti dico. Vabbè, comunque questa, il colloquio che mi fece, lui capì al volo che ne capivo di programmazione, io programmavo tranquillamente in Pascal, in C++, per cui all'epoca erano competenze molto rare. E allora mi pose un problema di non preemption, un problema di condivisione di risorsa incondivisibile. E io mi ricordo che glielo risolsi. Allora lui, tutto soddisfatto, disse ok, questo lo mettiamo tra i ricercatori. Si usava all'epoca praticamente di avere due gruppi distinti in Olivetti nella progettazione. C'era il gruppo dei progettisti, che erano, diciamo, quelli come me, quelli bravi, 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 e poi c'erano quelli che facevano i test, ma anche loro molto bravi, per carità, sto scherzando su questo punto, bravissimi anche loro. E allora decisero di metterci in aula, erano 7-8 persone, e ci diedero un problema da dover risolvere con un programma Pascal, in Pascal, con un programmino. Allora, diedero questo problema, ed era un problema banalissimo ai miei occhi, perché bisognava praticamente mandare in stampa una tabella pitagorica, la famosa tabellina pitagorica. E allora io tornai al mio posto e ti giuro, dopo, fa conto, 3 minuti, avevo fatto già il programma, l'avevo testato, funzionava, e quindi sono tornato da quello che aveva dato gli esercizi. E questo mi guarda, poi io venivo dal meridione, sai, io da Avellino, eccetera. Mi guarda così e dice: no, non cominciate già a chiedere spiegazioni. Dissi: no, guardi, questa è la soluzione. No, no, è impossibile. Dico: no, come è impossibile? No, guarda, pensi, mi disse questo qui di Torino, pensi che io per risolvere questa cosa ho impiegato 4 ore e sono il capo qui. Dico: mi spiace, io l'ho fatto. Ma controlliamo, lui molto scettico, e lanciò il comando, il run del programma, e stette lì a riguardarsi questo listato del programma, che era un listato di 8 righe, mi ricordo, e disse: no, ma non è possibile, ma tu hai applicato la ricorsione? Certo. Ah, ho capito, fece, vabbè, insomma, quindi da lì iniziò la mia bellissima esperienza in Olivetti. Io poi ti dico, ero un appassionato, mi sono appassionato ad Adriano Olivetti per quello che ha fatto, e ti dico uno staccato del quotidiano, no, in Ivrea. Ivrea era una città a dimensione degli olivettani, noi eravamo gli olivettani, ma tutti lavoravano intorno all'Olivetti, e quindi c'era una completa sinergia con l'azienda, con la fabbrica, con gli olivetti, perché c'erano ancora degli olivetti, con tutto quello che era il canavese. Eravamo completamente in simbiosi, però orgogliosa. In quell'anno, ecco, questa te la devo raccontare, in quell'anno mi arrivò una richiesta da parte dell'IBM, che stava lì a Milano e voleva assumere delle persone, dei progettisti dell'Olivetti, e chiese anche a me se volessi essere assunto. Disse: guarda, mi dissero, non ti preoccupare, quello che guadagni ti diamo il 30% in più. E io dissi: no, guardi, io intanto sono orgoglioso di lavorare per una ditta italiana, e poi in Olivetti sto bene, non ci penso proprio. Insomma, loro chiamarono mia madre ad Avellino, e mia madre non capì perché di questa telefonata, e le dissero: guardi che suo figlio sta facendo una sciocchezza, sta rifiutando un'offerta di lavoro eccezionale, eccetera. E mia madre la sera mi chiamò allarmata, disse: Massimo, ma che stai combinando? Mi hanno detto che stai facendo delle sciocchezze. Ho detto: come le sciocchezze? E in realtà poi alla fine ci capimmo, no, ma ha telefonato un tizio, uno dell'IBM, che mi ha detto che stai facendo delle scelte sbagliate. Vabbè, quindi eravamo orgogliosi di essere
la potenza dell'IBM già allora.
Sì, Noi in allora, l'anno successivo per la prima volta superammo la produzione di personal computer, quindi pezzi hardware in Europa. Cioè in Europa noi producemmo più personal computer dell'IBM. E poi lì mettemmo in piedi il primo personal computer multitasking. Il primo personal computer multitasking, e quindi facevamo già una programmazione molto spinta, e c'era un clima di ricerca. Venivano per esempio i giapponesi, venivano a studiarci, venivano i giapponesi, pensa a sta cosa qui, venne una volta un giapponese e il mio capo mi disse: guarda Massimo, questo qui è venuto, abbiamo fatto un accordo con loro, vogliono studiare come facciamo i protocolli di comunicazione, dagli una mano. E io dissi, presi il mio listato del protocollo, era un volume, non so, di 2000 pagine, una cosa enorme, un listing così. E allora io dissi, vabbè, il maestro giapponese dissi, guarda, ti spiego come so. E lui disse, no, non ti preoccupare, me lo studio io prima. Insomma, se lo studio così bene, ti giuro, che una volta ci chiamò un cliente spagnolo, una banca spagnola che aveva un problema sul collegamento di due terminali e c'era sicuramente un conflitto. E io capii che c'era un conflitto e cercavo di capire dove fosse il pezzo di codice, diciamo, che aveva il problema. Era il giapponese, era presente e lui mi diede la riga di codice. Sentendo il problema, disse sì, secondo me alla riga 1847 l'indicatore I non viene incrementato di 1. Dissi no, è incredibile, aveva ragione. Io poi l'ultima cosa che ti racconto è una cosa divertentissima, perché poi con quelli del test eravamo molto molto amici, tant'è che facevamo le partite di calcio, non di calcetto, di calcio, progettisti contro sistemisti, e facevamo queste partite, vincevano sempre loro però, perché erano più forti. Allora, noi che facciamo? Quando facciamo lo sviluppo dei nostri programmi, poi ovviamente li dovevamo passare a quelli del test perché potessero verificare che effettivamente il progetto funzionava bene. Avevano delle metodologie di test per cui andavano ad esplorare tutti i rami, anche quelli non sollecitati dalle transazioni o dagli input esterni dei simulatori, e facevano tutte queste prove qui. E chiaramente per loro era un successo quando trovavano un errore, no? Perché diceva, ah, abbiamo trovato l'errore, vabbè, si creava questa competizione qui. Allora io non ci stavo a questa cosa qui, non mi volevo far trovare gli errori. Allora che mi inventai? E questo è passato poi alla storia, perché mi sono inventato praticamente un automa, grazie all'università, agli studi universitari, un automa stati finiti per il testing praticamente dei protocolli di comunicazione. Cioè io praticamente che facevo? Mi disegnavo secondo, come se fosse un automa stati finiti, il mio protocollo, e poi a ogni transizione di stato associavo una nota musicale, perché noi avevamo le nostre schede, se tu te le studiavi bene vedi che potevano mettere anche dei suoni se le programmavi bene. Allora io gli facevo mettere un suono, però lo facevo emettere dei suoni tali per cui se i passaggi erano tutti corretti veniva fuori un'armonia, cioè un suono molto carino, molto bello da ascoltare. Se invece c'era un problema da qualche parte, c'era la distorsione. Allora io un giorno andai in sala test e dissi: guarda, sta cosa qui prima di darla a voi la testiamo insieme, lanciamo questo programma e lo testiamo. E questo dice: vabbè, come lo testi? Non c'è nemmeno il listato davanti. Non ti preoccupare, ho detto, lancialo. E si comincia a diffondere sta musica, e a un certo punto c'è una distorsione. Dissi, eccolo lì, c'è un problema sullo stato numero 8, e questo è il problema. E fu un successo clamoroso.
Bellissimo, proprio bello.
Bellissimo, sì.
Massimo, nella seconda parte della conversazione, di solito con i DPO, sì, come ti dicevo, chiediamo al DPO di svelare un po' la propria cassetta degli attrezzi, la metodologia che, okay, utilizzerebbe in una situazione concreta. Ma prima di passare alla seconda parte, riesci in 3 minuti a dirmi quel fatto dell'azienda di Salerno, la grande e piccola azienda, che mi ha incuriosito molto?
Sì, allora, in pratica l'azienda di Salerno si chiamava Sintel, era una SRL ed era un'azienda che aveva la caratteristica che praticamente era di proprietà di due professori universitari dell'Università di Salerno, i quali praticamente selezionavano esclusivamente i laureati con 110 e lode. Sì. Per assumerli in azienda. E io quel giorno che feci la mia tesi, era il 25 ottobre, che mi laureai il 25 ottobre, mi si avvicinò uno dei proprietari, appunto, che era stato anche mio professore, e disse: Massimo, complimenti, 110 e lode, ho fatto una tesi bellissima, eccetera. E complimenti, ma t'andrebbe di venire a lavorare con me? A me non sembrava vero, io in famiglia di 5 figli di Avellino, mio papà impiegato alle poste, quindi puoi immaginare come potesse essere apprezzato, diciamo, un'offerta di lavoro proprio il giorno della laurea. Ed era il 25 ottobre e lui disse: vabbè, ovviamente prenditi un po' di riposo, ti sei appena laureato, magari cominciamo a dicembre. Dissi: no, per me cominciamo lunedì, gli dissi. E quindi mi laureai il 25 ottobre, il lunedì successivo cominciai la mia avventura nel mondo del lavoro. Ed è un'azienda che praticamente, proprio perché puntava sulle eccellenze dell'università, per esempio io commentavo i miei, ma tutti noi, tutti i nostri programmi diventavano tutti delle librerie software che avevano come commento, quindi come documentazione di commento, dei veri e propri articoli scientifici. Per esempio, io se dovevo fare un ordinamento di record bancari, perché questa è un'azienda che si occupava di sistemi bancari, io non è che facevo un ordinamento banale, utilizzavo gli algoritmi di Knuth, quindi citavo tutto quello che avevo studiato, per cui venivano fuori delle cose eccezionali. I nostri sistemi erano fantastici. Infatti noi lavoravamo sul sistema DS2000 Siemens e trovammo un sacco di bachi al sistema operativo, tant'è che l'azienda, la Siemens italiana, ci mise in contatto. Noi eravamo in contatto, noi di Salerno, direttamente con i tedeschi, perché disse: non capiamo quali errori ci state segnalando, spiegateli direttamente ai progettisti del sistema del Siemens, insomma.
Bellissima storia. Allora, Massimo, dunque, veniamo ai giorni nostri. Allora, ti si presenta un cliente che può essere o una piccola e media impresa, come dici tu, o una grande azienda, e ti chiede di valutare l'adeguamento e la situazione della sicurezza, dei processi, dei ruoli in riferimento alla normativa del regolamento europeo, alle recenti sanzioni del garante. Tu, in questi anni, che metodologia hai? Posto che sappiamo tutti che ogni realtà è a sé, quindi c'è un momento in cui bisogna dedicarsi in maniera specifica e mirata, però tu consiglieresti un modo di procedere? Perché io notavo che rispetto a molti giovani sono disorientati dai 99 articoli del regolamento, dalle decine e decine di adempimenti, dalle pronunce, dalle sanzioni. Adesso hai visto che anche le sanzioni dei vari garanti europei, insomma, quel principio di coerenza che noi ci stavamo aspettando è molto lontano dall'arrivare. Abbiamo in casi certo. Simili. Tu come ti muovi in concreto? Quali sono gli step che indicheresti, un po' i tuoi trucchi, i tuoi segreti nell'operare bene?
Ok, allora ti ringrazio per la domanda, perché mi consente di fare un po' una piccola pubblicità al mio libro che sta per uscire, l'ho scritto con mia figlia.
Molto volentieri.
Allora, questo è un modello per la sicurezza dei dati personali nell'era digitale. Praticamente è un modello per la sicurezza dei dati personali nell'era digitale, è proprio un manuale d'uso, è scritto per i tipi di tab edizioni e uscirà proprio in questi giorni. Sto al secondo giro di correzione di bozza, siamo, e quindi dovremmo avere l'ISBN proprio fra una decina di giorni, e quindi l'uscita, diciamo, è già acquistabile, però l'uscita è credo per fine settembre. Allora, perché ho fatto mia figlia questo manuale? Proprio per fornire queste indicazioni che mi stai chiedendo, perché in effetti è vero che ogni realtà va valutata per la sua specificità. Tant'è che anche il GDPR non parla più di misure minime di sicurezza, ma parla di un approccio risk-based, parla di misure adeguate e così via. Però il è come valutare questa adeguatezza. Quindi nel libro, ovviamente, essendo un libro che ha l'ambizione anche di essere diffuso a livello universitario, si generalizza l'approccio praticamente generalizzando i processi che possono rappresentare, secondo degli standard, le attuali le moderne organizzazioni. Quindi sulla base di questi processi si identificano quali sono tutti gli interventi che è necessario attuare per avere un sistema che sia robusto dal punto di vista della privacy. Però il piano, il modello è molto semplice, l'applicazione è semplice, nel senso che si parte sicuramente con un discorso di assessment, quindi la prima attività che una persona deve bisogna fare è un assessment. L'assessment va preceduto da un attento studio, e a questo punto si può fare anche su internet o facendosi dare delle informazioni dell'azienda verso cui si vuole operare, per avere una chiara contezza del contesto. Perché il contesto è importante? Tu sai che noi tutti sappiamo, e ora col discorso del Covid è venuto fuori in modo molto forte, la necessità di bilanciare il diritto privacy con altri diritti. Quindi è chiaro che la privacy va vista nel contesto nel quale si opera, per cui se io devo rivolgermi ad un'azienda che opera nel settore dell'aerospace and defense, che per cui è costretta, diciamo, a sottostare ai regolamenti dell'autorità nazionale di sicurezza, magari queste regole, questi principi, potrebbero essere superiori rispetto alla privacy. Quindi io non posso andare lì piatto dicendo tu per mettere, che ne so, il sistema di video interno devi fare ABC, ma magari devi fare solo C, perché A e B non lo devi fare in quanto è una misura, un criterio di sicurezza che ti viene imposto, per cui tu non ti puoi sottrarre, quindi non devi chiedere l'autorizzazione all'ispettorato del lavoro, non devi andare a cercare l'accordo sindacale. Però ecco, questa è l'attenzione, qui ci vuole, per questo dico ci vogliono i capelli grigi e ci vuole esperienza, però non viene meno la privacy, per cui tutto il tema relativo alla informativa, relativo alla gestione in sicurezza dei dati che vengono trattati, il riscontro degli interessati, modulato ogni volta con i regolamenti applicabili nel contesto nel quale ti trovi, ecco che questa è la prima cosa. Quindi che voglio dire? Voglio dire che il contesto deve essere ben noto, perché il contesto condiziona tutto il resto, quindi il primo passo fondamentale è quello di una robusta comprensione del contesto. Questo ormai viene riportato in modo chiaro dall'High Level Structure dell'ISO, e ormai il moderno approccio anche degli standard è basato sul tema del contesto.
Utilizzi dei questionari, Massimo, in questa fase, o preferisci il colloquio personale, l'analisi sul campo, oppure mescoli un po' gli approcci, diciamo, in questa prima fase di conoscenza, di assessment e di conoscenza della realtà?
Allora, io ovviamente faccio un colloquio, non utilizzo i questionari, che però li ho i questionari poi mi servono per poter fare una relazione o per poter approfondire dei punti che magari non ho coperto nella chiacchierata, però io preferisco un approccio più manageriale, quindi anche all'interno delle organizzazioni nelle quali opero faccio sempre cerco sempre di mettere a proprio agio gli interlocutori, no? Quindi quando vado a parlare con il responsabile, col CEO, non vado lì con una checklist in mano, ma faccio un colloquio alla pari, perché intanto l'altro non si insospettisce, perché quando tu vedi uno che intervista con un foglio e penna davanti, con delle domande che smarca, ti rigidisce, o comunque sei portato poi a essere formale nelle risposte. Invece la privacy è una cosa che va vissuta nella realtà, non può essere ricondotta tutta ai formalismi, anche se i formalismi poi servono per l'accountability, anche per poter fare poi un programma di adeguamento che sia consistente. Però quello è un momento diverso. Io, il mio approccio è quello di essere, diciamo, peer to peer nei rapporti che ho con tutti quelli con cui ho necessità di confrontarmi. Quindi sicuramente diciamo, per il buon successo di un progetto di adeguamento privacy, secondo me è necessario innanzitutto assicurarsi che l'alta direzione abbia la reale volontà di voler affrontare questo tema, o in ogni caso, poi se uno fa l'attività di consulente, cercare di capire qual è l'obiettivo dell'alta direzione. Perché è inutile cercare di forzare la mano se non c'è convinzione da parte di chi mette i soldi. Quindi chi mette i soldi, quindi lì io mi spenderei molto del mio tempo, cioè nel momento in cui io non andrei lì a prendere diciamo l'incarico e scappar via e portarlo a casa, ma lì, l'incarico, già lì nella definizione dell'incarico devono essere diciamo messi sul tavolo tutti i problemi, tutte le opportunità, perché poi far vedere l'adeguamento è un'opportunità, ecco, riuscire a trasferire questo. Quindi l'assessment è un momento fondamentale, perché l'assessment viene pilotato sicuramente da una metodologia che io appunto, ma che chiaramente si ispira ad un percorso nei processi dell'organizzazione che sono rilevanti per la privacy. Quindi si può scegliere poi diciamo la sequenza che si desidera, che diventa più comoda, che diventa più semplice nel poter condurre l'assessment. L'assessment entrare nel merito dei singoli processi, quindi HR, quindi con HR si vedono tutti i processi che HR mette in piedi per nel trattare i dati personali. Lo stesso si fa con gli acquisti, lo stesso si fa con le altre funzioni, e un discorso a parte lo merita l'IT, perché l'Information Technology, la funzione IT o ICT, praticamente è una funzione che diciamo normalmente fa dei trattamenti, cioè fa ovviamente dei trattamenti di dati personali, ma non per seguire i propri obiettivi, ma perché è di supporto e di service alle altre funzioni aziendali. Quindi nell'ambito dell'IT vanno verificati sia gli aspetti di natura tecnica, quindi banalmente nel farlo, ma poi nell'attuarlo è una cosa molto complessa e lì richiede un impegno forte. Per esempio l'inventory degli asset, cioè vedere se effettivamente l'IT ha una chiara visione di tutti gli asset che sono coinvolti nella gestione dei dati dell'organizzazione e si ha contezza di dove sono dislocati i dati personali, quindi un data mapping che diciamo fino a poco tempo fa non era nelle corde delle aziende italiane, perché non c'era questa necessità di distinguere tra dato personale o dato di business. Oggi invece è necessario farlo, e quindi molto spesso il primo assessment cade con DT, perché se uno chiede diciamo come e dove sono dislocati i dati personali, diciamo cadono un po' nel vuoto, comunque fanno difficoltà, perché chiaramente per poter dare risposta a questa domanda semplice è necessario avere un'organizzazione complessa. Le organizzazioni IT, io vengo proprio dal settore IT e capisco bene, si sono diciamo evolute nel tempo per stratificazioni successive, quindi è chiaro che se diciamo, il primo strato era, non era security by design, non è che poi l'ultimo strato riesce a rendere security by design l'architettura. Quindi è chiaro che l'adozione, la reale conformità al GDPR, la reale compliance al GDPR richiede necessariamente degli interventi strutturali complessi che richiedono tempo e che quindi con saggezza devono essere pianificati con una vista a 3-5 anni. Quindi per questo io dico la certificazione la vedo male, perché la domanda semplice che ti arriva alla richiesta dell'interessato e ti dice cancella i miei dati oppure dimmi dove sono i miei dati, già mette in crisi un'organizzazione, perché come sapete per le attività di disaster recovery e di business continuity ovviamente è necessario fare il backup dei dati, quindi normalmente il backup poi non è che uno va a cancellare i dati dal backup, o comunque non ci sono strumenti che ti consentono facilmente di fare queste cose. Quindi alla fine finché non si cambia la pelle, diciamo, della infrastruttura logica informatica, siamo un po' lontani dalla compliance, anche dal punto di vista della sicurezza. Ora, per parlare della parte cyber, diciamo, ovviamente le vulnerabilità possono esporre gli asset e quindi i dati personali a rischi sono tante e spesso non sono conosciute. Io mi ricordo che il Clusit che tirava fuori gli incidenti informatici vedeva un numero basso di data breach che mano a mano si alzava nel tempo, ma questo fatto che si alzava nel tempo era perché si alzava la capacità di riconoscerlo, non perché fossero pochi prima, ma perché era diventata più alta la capacità di riconoscere il breach dopo. Molte vulnerabilità sono sconosciute, come sappiamo, ma molto spesso le architetture stesse non sono progettate, architettate per essere, diciamo, resilienti dal punto di vista della sicurezza, e quindi chiaramente stiamo come Italia iniziando un percorso che presumibilmente ci porterà, diciamo, ad irrobustire anche l'aspetto della resilienza agli attacchi cyber. È ovvio che l'aspetto tecnico non è il solo che va valutato, perché sappiamo bene, andando a studiare i vari attacchi cyber che hanno successo, spesso si tratta di social engineering e quindi spesso o di ransomware, che phishing oppure che praticamente sfruttano la inconsapevolezza delle persone, quindi sfruttano l'anello debole, perché tutto sommato i sistemi informatici, man mano che andiamo avanti, sono sempre più robusti, no? Perché sia che l'organizzazione lo chieda oppure no, insomma, quando tu chiedi a IBM o a un altro fornitore di fornirti un apparato, ecco che l'apparato sicuramente è molto più robusto e resiliente dal punto di vista degli attacchi di sicurezza. Però manca tutto l'aspetto di aggiornamento e l'aspetto di consapevolezza delle persone che operano sulle macchine, che possono diventare vittime più facilmente aggredibili rispetto alle aggressioni che prima i red team facevano, quindi gli attaccanti facevano sulle infrastrutture che erano più esposte. Oggi le infrastrutture sono un po' più robuste, ma gli uomini e le persone devono essere costantemente, diciamo, formate ed informate perché tengano alta l'attenzione sul discorso degli attacchi cyber. Quindi
Tu Massimo, che sensazione hai con riferimento ai data breach? Perché noi un po' come giuristi abbiamo visto anche l'aumento dei data breach in questi ultimi 4-5 anni, abbiamo un po' la sensazione che tante aziende, soprattutto grandi aziende, stiano correndo all'accumulo dei dati con il mito dei big data, che sono oggi obiettivamente un vantaggio commerciale importante, ma che le misure di sicurezza per contenere questi dati e proteggerli siano molto spesso ferme a tanti anni fa. Sono inevitabili ormai i data breach, secondo te? Vorrei sapere un po' il tuo parere da informatico e da esperto, Stiamo vedendo ormai data breach ovunque, realtà pubbliche, realtà private, realtà sanitarie, cioè, secondo te andiamo incontro a anni molto delicati con riferimento ai data breach e anche alle conseguenti sanzioni, perché le sanzioni più grandi, più alte, perdonami, che abbiamo visto ultimamente sono correlate a data breach, o cioè il dato è fuori controllo ormai nella sua protezione secondo te, o ci sono dei buoni margini di miglioramento e di riuscire a ricontenere il dato in un certo senso?
Allora, i margini di miglioramento sono tantissimi. Purtroppo la situazione è negativa, perché, dicevi bene tu, i big data spingono all'accumulo di dati e diventa una necessità oggi nella trasformazione digitale adottare modelli che prevedano l'impiego di big data, di intelligenza artificiale, e quindi è chiaro che laddove c'è un accumulo di dati c'è anche un aumento dell'interesse da parte dell'attaccante, perché un attaccante è organizzato e anche ha dei costi, e ovviamente anche l'attaccante fa una valutazione di costo-beneficio, quindi è chiaro che conviene all'attaccante attaccare un'organizzazione che accumula dati rispetto ad un'organizzazione che magari ha meno dati e utilizza dei modelli diversi. Quindi è chiaro che l'utilizzo, il ricorso al big data espone by definition, diciamo, ad una maggiore appetibilità il sito presso cui sono archiviati o comunque gestiti questi big data. Dal punto di vista tecnico però ci sono delle soluzioni che consentono di robustire le misure di sicurezza, che consentono di avere una protezione sempre maggiore dei big data, e quindi è chiaro che la battaglia è una battaglia sempre in corso, perché tu prima citavi le strutture sanitarie, purtroppo molte organizzazioni, per quello che dicevamo, sono arrivate inconsapevolmente in questo mondo digitale, nel senso che nel giro di pochi anni, di pochi mesi, sono stati proiettati in un modello per il quale non erano preparati, nemmeno dal punto di vista architetturale. Quindi è chiaro che la probabilità che siano, che possano incappare in attacchi cyber è notevole. Quindi c'è molto da fare per irrobustire, per dei modelli che siano realmente resilienti dal punto di vista, chissà, pensando che appunto le minacce cyber hanno un modello che prevede così come noi studiamo il contesto per irrobustirci, loro studiano il contesto per attaccarci. Quindi alla fine bisogna cercare di combattere. Questa è una battaglia alla fine, questo voglio dire. È ovvio che la differenza la possono fare le persone, la possono fare i modelli, la possono fare le soluzioni di encryption, che magari nei casi più delicati è possibile attuare, perché poi man mano che andiamo avanti con l'evoluzione tecnologica diventa anche più veloce la elaborazione, la capacità di elaborare le informazioni, quindi cose che prima sembravano impossibili, quindi avere dei database cifrati che potessero essere fruiti in tempo reale, oggi è una cosa già affrontabile, per cui avere già dei dati cifrati ti consente di ridurre veramente al minimo la possibilità che possa derivare un danno da un data breach. È chiaro che se perdi le chiavi di cifratura ti sei autogol, no, è tutto un discorso di tecnica e di organizzazione.
Chiarissimo. Allora Massimo, nella parte finale della conversazione di solito pensiamo un po' ai giovani, no? Cioè, come dicevi tu, il DPO non è un mestiere, non è una professione, è una funzione, però io mi ricordo che quando anche il Garante italiano presentò il regolamento europeo parlò proprio esplicitamente di nuove possibilità di lavoro anche per i giovani. Tu dicevi prima una cosa molto bella, che stai lavorando con tua figlia, anche con cui hai fatto il libro, e il podcast nostro è ascoltato molto anche da miei studenti, da studenti un po' in tutta Italia, da giovani che magari in questo periodo, come immagini di crisi, di incertezza, possono vedere l'investimento in un corso di formazione di qualsiasi tipo, universitario, privato, per fare il DPO come uno sbocco per il futuro interessante. Ora, posto che la passione è la prima cosa che ci deve essere, si sente anche da come racconti il tuo percorso, le tue attività, però secondo te che consiglio daresti proprio in chiusura di questa nostra conversazione ai giovani che ci stanno ascoltando? Può essere un settore secondo te del futuro il data protection officer, o è in generale più il tema della cyber security, come dicevi, delle competenze informatiche e tecnologiche che poi permettono di arrivare al DPO, il percorso che secondo te andrebbe seguito? E ne approfitto per farti un'altra domanda. La polemica che c'è in questi giorni, vedevo un editoriale su Repubblica oggi, Google che ha presentato dei corsi che dovrebbero sostituire l'università. Secondo te il percorso universitario anche in queste tematiche è adeguato ed è essenziale, o ci saranno presto dei corsi di formazione che per dare competenze specifiche ai giovani su questi argomenti? Vorrei sapere un po' i consigli anche dalla tua esperienza che daresti ai più giovani che ci stanno ascoltando, insomma.
Sì, sicuramente posso dare consigli a tua figlia, è quello di studiare, quindi di studiare tanto, di avere cura della propria azione, di essere curiosi, di non accontentarsi, di non fermarsi al solo aspetto. Abbiamo visto che la funzione di PO richiede competenze vaste, estese e su discipline che non si parlano spesso, non si parlavano tra di loro. Quindi sicuramente io lo vedo come un percorso che può dare grandissime soddisfazioni. È chiaro che uno dice un percorso per diventare DPO, ma è un percorso per entrare da protagonisti nel mondo della trasformazione digitale, che poi fai il DPO, che fai lo specialista privacy, lo specialista di valutazione di impatto, lo specialista di gestione del rischio, sono tutti aspetti che contribuiscono ad arricchire una formazione che un giorno potrebbe portare anche ad avere il riconoscimento della funzione di PO, che poi io non la vedrei come un punto d'arrivo, onestamente, nel senso che se io dovessi studiare per fare il DPO non lo farei, lo sconsiglierei anche a mia figlia, perché fare il DPO è effettivamente una funzione molto stressante e richiede molto impegno, però effettivamente ci sono tantissime, è un percorso che può arricchirsi di tante competenze, quindi sì, è il mestiere del futuro, non tanto il mestiere, di più abbiamo detto non è un mestiere, è una funzione, però le competenze che hanno riferimento con la trasformazione digitale sono delle competenze che troveranno soddisfazione. Io devo dire che anche dal punto di vista della parità di genere, la trasformazione digitale è un'ottima opportunità. Segnalo il database lanciato recentemente dalla Comunità Europea e dall'EXO, l'European Center sulla sicurezza e sulla cyber security, che praticamente è Women for Cyber. Women for Cyber praticamente tutte le professioniste europee esperte o comunque che hanno competenza nell'ambito cyber per moltiplicarne il valore e per renderle evidenti. Questo è un percorso, quello della formazione che può annullare la differenza di genere, per cui sicuramente lo caldeggio in tutte le sue forme. Ecco, è chiaro che però le iniziative di Google sul tema della laurea in 6 mesi o addirittura in 3 mesi, che ha la scadenza perché poi la devi rinnovare, secondo me è un po' anche diciamo figlia di una come dire, abbandoniamo noi, soprattutto italiani, se volessimo aderire a questo modello, ad un principio fondamentale che ci ha contraddistinto nel mondo, che è quello della nostra cultura. Noi non possiamo rinnegare la nostra cultura. Noi sappiamo che per poter diciamo rivestire un ruolo devi sacrificarti, ti devi impegnare. Queste che propone Google sono alcune delle definisce lauree di cartone, ma vabbè, non volendo svilire, però sono delle certificazioni che già esistevano sulle varie piattaforme e che danno, ti dicono: ok, tu sei abile ad utilizzare questo tool, sei abile ad utilizzare questa particolare specifica competenza. È chiaro che la differenza qui la fa il mercato, perché se gli imprenditori italiani si accontentano di persone che hanno la laurea di 6 mesi, alla fine chi guiderà le aziende?
Perfetto, allora Massimo, io ti ringrazio davvero tanto, ti prenoto per ottobre per un'altra conversazione quando uscirà il libro, magari anche con tua figlia, che così potremo fare una presentazione del libro e guardare un po' i punti principali. E niente, ti faccio tanti in bocca al lupo per il tuo lavoro e è stato veramente un piacere ascoltarti.
Grazie a te e grazie a tutti coloro che hanno avuto la costanza di seguirci fino in fondo.